ti addormenterai.
Things get cold. We can't get no food. I say that things get cold. That you can't get no money. See that life kinda funny. We can't get no work. And let me wheel a dealer. See that superman's gang. Got superman's gang. Got superman's gang. Kina aya aya. More than that superman's gang. Got superman's gang. Press superman's gang. Kina aya aya. Step on a climbing up the ladder. Casting by step on say that brother in far brother. Cause I eat one, teach one. Down in a Babylon, I eat one, help one. Up in a Zion, cause I'm so far on scan. Cause so far on scan. So far on scan. In a higher, higher band. Yeah, you know. I make me walk it around the band. Get it! Bang little ling, walk it round the bang. Bang little ling, bang 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 bang. Me girl walk it round the bang. If I walk for the girl, she want sing now. But I play them with the white boy. This a super rock gang. Ah! DJ boy, this a super rock gang. Kina aya aya man. Man say super rock gang. I say you can do it, the bumper, all the gumper, this bumper, the gun, all the bumper. I say the king is on my top, all the metal, no bumper, super runs, gang, ina, aya, aya, run. I can't get no food, I say that things get full. But I can't get no water, make me show my evil over.
Qui da Mina, al laboratorio occupato SCA per seguire la diretta dal corteo. Oggi 1 maggio, festa del lavoro per il lavoro. Dal 1891 in Italia, tranne durante il ventennio esplicitamente fascista, dove certi diritti non erano contemplati, ogni anno il 1 maggio c'è l'usanza di santificare la festa dei lavoratori. Alle origini di questa data c'è la volontà di ricordare le numerose battaglie operaie condotte per affermare e ribadire quei diritti, che dalla riduzione dell'orario di lavoro, allo sciopero, alla pensione, oggi appaiono decisamente in bilico. In una crisi su scala globale che fa emergere tra le altre le difficoltà e l'inadeguatezza dei governi a garantirlo, lo stesso diritto al lavoro non è cosa scontata. Lavoratori, disoccupati, inoccupati, precari, scendono così anche quest'anno in piazza, reclamando in varie forme, dalle Euro May Day Parades ai cortei nelle strade, le istanze di una moltitudine di categorie che hanno in comune la condizione, l'aspirazione e la necessità di esprimere il proprio diritto di lavorare per vivere e non viceversa. Oggi, durante il corteo partito alle 10.30 da Piazza Cavour, Mina, media indipendenti napoletani, seguono il collegamento audio e video con il corteo dal laboratorio occupato SCA in Piazza del Gesù. Nel frattempo vi leggiamo un po' di appelli girati sul web negli ultimi giorni rispetto alla manifestazione di oggi. Il primo appello è firmato COBAS, area antagonista campana, Movimento Precari Banchi Nuovi, MDA B Bozia Cerra, MDA Macello Acerra, Rete Campana Salute e Ambiente, Red Link, Laboratorio Occupato SCA, CSA Officina 99, Collettivo Operatori Sociali, Network Comunista Autorganizzato, Collettivo Autorganizzato Universitario, Studenti Federico II. L'appello è intitolato Contro precarietà, licenziamenti e carovita, la crisi la paghino i padroni, per un 1 maggio auto-organizzato e contro le passerelle elettorali. Cambia il colore, ma la musica è sempre la stessa. Licenziamenti, disoccupazione, precarietà e carovita sono la ricetta del governo filo-industriale di Berlusconi per scaricare i costi della crisi su milioni di lavoratori e di precari che già non riescono da tempo ad arrivare a fine mese. Come era prevedibile, è arrivato puntuale il conto salato da pagare. Attacco al mondo del lavoro e della formazione, smantellamento del contratto collettivo nazionale del lavoro, depotenziato il diritto di sciopero a cominciare dai trasporti, riduzione delle norme sulla sicurezza sul lavoro a vantaggio delle imprese, ingenti tagli all'università e alla pubblica istruzione. Inasprimento delle politiche securitarie e razziste che colpiscono soprattutto i migranti, ma anche chi lotta contro la crisi. Privatizzazioni dei servizi e dei beni comuni, a partire dalla politica devastatrice ed inquinante delle grandi opere. Un attacco senza precedenti che criminalizza ogni dissenso, con un'opposizione inesistente responsabile di aver sostenuto queste politiche neoliberiste nel complice silenzio dei sindacati concertativi. Dal piano rifiuti incentrato su discariche ed inceneritori, al taglio alle politiche sociali, all'incapacità di costruire seri sbocchi occupazionali dopo i percorsi formativi, alla privatizzazione dell'acqua fino alla vicenda Romeo, il centro-sinistra, compresa la cosiddetta sinistra radicale, ed il centro-destra, si sono dimostrati completamente subalterni ai poteri forti. In questa situazione di grave crisi economica, sociale e politica, la precarietà si generalizza all'intero mondo del lavoro e alle condizioni generali di vita, mentre le grandi aziende, dalla Fiat alla Atitec, preparano migliaia di licenziamenti ed il ricorso indiscriminato alla cassa integrazione dopo aver intascato miliardi di soldi pubblici. Nel ribadire la nostra profonda distanza dal sistema dei partiti, dall'ipocrisia delle passerelle elettorali già iniziate, rilanciamo il conflitto sociale e uniamo le lotte per riprenderci il nostro futuro. In Europa, lavoratori, studenti e precari si stanno mobilitando perché la crisi la paghino industriali, politici e banchi che l'hanno creata. È ormai evidente che ad essere in crisi è l'intero sistema economico mondiale, fondato sullo sfruttamento dell'uomo e dell'ambiente, la speculazione e l'iniqua distribuzione delle risorse. Per questi motivi, il prossimo 1º maggio saremo in piazza per difendere garanzie, diritti e sicurezza sui luoghi di lavoro, rivendicare la riduzione dell'orario a parità di salario, un reddito sociale e servizio per tutti. Ricordiamo che oggi c'è, oltre, diciamo, al corteo di stamattina, alle ore 17, officina, no, scusate, c'è il concerto a Piazza Dante oggi pomeriggio.
Sì, c'è un concerto a Piazza Dante e poi mi pare in serata una iniziativa presso il presidio di Acchiaiano. Intanto dicevamo un po' di giornali, anche se stanno lentamente arrivando qui. Anche il Napoli, nella pagina napoletana, parla appunto della manifestazione di oggi. Il titolo dell'articolo è Arte e disoccupazione, 1º maggio a Napoli. Intanto, come sentite, e come tutte le buone manifestazioni che si rispettino, anche l'audio è coperto dal rumore di un elicottero, probabilmente della polizia. Dicevamo, torniamo all'articolo del Napoli, musei aperti e biglietti ad 1 euro per incentivare i turisti. Ecco cosa fa la crisi. Attesi 80.000 passeggeri all'aeroporto di Capo Dichino, maxischermo al plebiscito per l'esecuzione di muti al San Carlo. Corteo di protesta, ecco, corteo di protesta dei senza lavoro in Piazza Cavour.
Sono
Dunque,
legate le cose che
Alessandro
dicevo.
Migliaccio, all'interno della cornice turistica del 1º maggio a Napoli, ci mette giustamente un corteo di protesta
Dei senza lavoro.
dei senza lavoro. Il corteo, andiamo, saltiamo un po' la parte turistica e proviamo ad arrivare direttamente al corteo di protesta. Ecco qua. Ma quello di oggi sarà anche un 1º maggio di lotta e dissenso, come annunciano le sigle dei disoccupati organizzati e dei presidi permanenti contro la discarica di Chiaiano in Marano. Il corteo di protesta partirà alle ore 10:30, come vi dicevamo, non è ancora partito, da Piazza Cavour, per poi spostarsi alle 17 in via Cupa dei Cani a Marano per il dibattito sulla libertà e la democrazia al presidio permanente. In serata, infine, a partire dalle ore 20, in Piazza Dante, il progetto Lavoro Non Lavoro terrà un concerto gratuito in cui si esibiranno esponenti del mondo del rock, del folk e del reggae, tra cui le Fincu Fresche, Massimo Ferranti e Zezi Zulù, con Enrico Capuano, l'attore Ascanio Celestino e Frankie High Energy, tutti artisti impegnati su tematiche sociali. Restando in tema di musica, alle ore 11 Riccardo Muti, vabbè, questa è la parte più, diciamo, istituzionale del Primo Maggio Napoletano. Riccardo Muti al Teatro San Carlo con un maxischermo allestito a Piazza Plebiscito. L'articolo continua parlando anche della visita del cardinale Crescenzio Sepe al reparto di elettronica leggera e il suo abbraccio con gli operai. Ve la risparmiamo. Questa parte conclude, il vescovo aggiunge sempre: non può fare festa insieme a voi e ringraziare Dio per queste meravigliose realizzazioni che si riescono a compiere. Questo riguarda la produzione industriale della Fiat di Pomigliano. Vi ricordiamo che siamo sempre in diretta qui dal laboratorio Occupato SCA. Oggi, venerdì 1 maggio 2009, una diretta in streaming audio e tra un poco video, speriamo, dei media indipendenti napoletani per fare un po', per dare un po' il conto di questa manifestazione del Primo Maggio a Napoli. Ancora una volta un media center auto-organizzato, un media center dal basso, un media center contro i media, contro l'informazione bugiarda. Dunque, ancora una volta, per chi crede ancora una speranza in un'informazione libera e non embeddata.
Allora, ritornati in diretta dal Media Center allestito al laboratorio occupato SCA. Dicevamo prima c'erano due appelli riguardo il corteo di stamattina, 1 maggio 2009, e infatti leggiamo un altro appello che è contro la crisi e la repressione, libertà, diritti e dignità per tutti. Davanti alla crisi globale, i governi continuano a garantire i profitti dei grandi, potentati economici, continuano a distruggere la salute e l'ambiente, a dismettere lo Stato sociale. Una ricetta di macelleria sociale che va a colpire con la repressione chi lotta per i diritti sociali, per difendere la formazione, per reclamare reddito e lavoro contro la precarietà e contro discariche di inceneritore. Le misure repressive che hanno colpito i movimenti napoletani sono testimonianza di un clima di pesante intimidazione e repressione. Le misure di restrizione delle libertà che hanno colpito gli attivisti dei movimenti, dei disoccupati organizzati, che comprendono addirittura il divieto di accesso ad internet e ai telefonini, così come la repressione verso chi lotta nelle università, nei presidi contro il piano rifiuti come quella di Chiaiano e Marano, nei luoghi di lavoro che pagano un prezzo altissimo alla crisi come gli operai della Fiat di Pomigliano e quelli di Atitec. Ci dicono che oggi più che mai è necessaria una difesa dell'agibilità politica dei movimenti. Il processo contro 9 attivisti dei movimenti e del sindacalismo di base per la spesa autoridotta all'Ipercop di Afragola di alcuni anni fa vede l'infamante accusa di estorsione in un'iniziativa di una centinaia di precari, studenti e disoccupati, e ottenere una donazione di generi di prima necessità. Dobbiamo difendere chi lotta per i diritti e per la libertà. Per questo il 1 maggio di quest'anno sarà una mobilitazione che vedrà il protagonismo delle lotte sociali di questa città, di coloro che non vogliono pagare la crisi, e di coloro che difendono e che reclamano a gran voce un altro mondo possibile. Questo appunto era un appello promosso dalla Federazione Regionale CUB, Coordinamento di Lotta per il Lavoro, Centro Sociale Carlo Giuliani, Precari e Disoccupati SLL, Movimento Disoccupati per il Lavoro, APOS, EDN, UDN, UDO, Laboratorio Occupato Insurgenza, Spazio Sociale, Parco San Gennaro, Presidio Permanente contro la discarica di Chiaiano e Marano, Orientale 2.0, Nonda, Collettivo Femministe Pacciamama, Canna, collettivo antiproibizionista napoletano. E ricordiamo che stasera a Chiaiano, che ci sarà?
Chiaiano ci sarà il presidio permanente, ci saranno delle iniziative con degli artisti come il gruppo di Iovine, Zulù, penso anche Capuano, che si sposteranno dal concerto di Piazza Dante del pomeriggio a un'iniziativa a supporto appunto del comitato contro la discarica di Chiaiano. Allora, ora volevo leggervi un approfondimento che è stato pubblicato su Indimedia riguardo noi la crisi non la volevamo pagare, riguardo l'accusa di esproprio mossa verso i compagni che nel 2004, a fronte dell'effettiva difficoltà di arrivare a fine mese, realizzarono un presidio all'interno dell'Ipercoop di Afragola. L'iniziativa si iscriveva all'interno di una campagna nazionale contro il caro vita e per il diritto al reddito. Sebbene i media nazionali non parlassero ancora di crisi, le fasce deboli avvertivano chiaramente sulla propria pelle gli effetti dell'impennata dei prezzi, primo segnale della recessione globale in cui qualche anno dopo ci siamo accorti di essere. Il presidio all'Ipercoop si concluse con la messa a disposizione volontaria da parte dell'azienda, e sottolineiamo con la messa a disposizione volontaria da parte dell'azienda, di alcuni chili di pasta e pelati, generi di prima necessità prontamente distribuiti ai presenti, per un importo complessivo di 350 euro. L'iniziativa colpì nel segno, se si pensa che la stessa direzione dell'Ipercoop accettò di intavolare con i comitati per la quarta settimana una contrattazione che definì e rese fruibile un elenco di prodotti di vario genere a prezzi calmierati in vendita nei propri supermercati, appunto della catena dell'Ipercoop. Qualcun altro invece non deve aver preso troppo bene azioni come questa, che si svolsero in molte città di Napoli, in molte città italiane, a Napoli come a Roma. Furono aperti dei provvedimenti giudiziari contro alcuni attivisti protagonisti di quella campagna di protesta. Nel capoluogo partenopeo un'incredibile sentenza di primo grado condannò alcuni dei presenti al presidio a 3 anni e 4 mesi di pena, più 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, con l'accusa di estorsione. Attenzione. Martedì 28 aprile infatti si è tenuta l'udienza di appello per i fatti dell'Ipercoop di Afragola e si è tenuto in concomitanza un presidio nei pressi del tribunale. Niente, altre informazioni potete, diciamo, sono fruibili sulla home page di Indimedia Napoli. Ricordiamo l'indirizzo, la URL è napoli.indimedia.org, e sono disponibili anche video dell'azione che ci fu appena appunto il 2004, dove 200 precari, casalinghe e lavoratori realizzarono questo presidio all'interno dell'Ipercoop. Ora, che altro dire? Il corteo che partirà da Piazza Cavour fra qualche istante comprenderà lavoratori precari, disoccupati, insomma, diciamo, le fasce deboli, le fasce più deboli in questo momento di crisi globale.
E, probabilmente gli stessi che hanno messo in atto l'azione di cui parlavi, no? Quella di Afragola. È una cosa assurda che di questa udienza non si è sentito parlare da nessuna parte, nei media ufficiali, sui giornali, zero, e invece sono coinvolte tantissime persone, soprattutto una cosa insomma abbastanza importante per quello che riguarda, diciamo, la nostra comunità.
E noi volevamo anche sottolineare ancora una volta che alla fine di questo presidio all'Ipercoop l'azienda stessa si mosse,
certo,
nella stessa direzione dei movimenti, in poche parole abbassando i prezzi nella quarta settimana per quanto riguardava i generi di prima necessità.
Infatti. Vabbè, rispetto a questo, dato che oggi è 1° maggio, volevamo leggervi un articolo, un documento scritto da Franco Fortini nel 58, intitolato La Gronda. Ho sempre creduto che qualcosa, molto per essere più preciso, quasi tutto direi, dovesse mutare nella nostra società. So che questo mutamento si prepara da tanto tempo, forse da decenni. So che molti non vi credono o non lo vogliono e perciò riparano, racconciano, aggiustano quel che è troppo guasto, convinti che nessun crollo sia imminente. Intanto, un poco per giorno, il mondo muta. Sono vissuto spiando il giorno di quella caduta e preparandolo, anche con poesie come questo, preparandolo. Ma la gioia che fin da ora mi ripaga di inevitabili sofferenze non è solo nella certezza di aver contribuito ad una trasformazione che voglio positiva, e nella persuasione che la causa occasionale finale potrà essere data dal leggero impeto di una giovinezza e di una felicità, dal minimo peso di un uccello, di una rondine, capace quindi di sottrarsi al crollo, di non avvertirlo nemmeno. Verranno generazioni di giovani che saranno più felici di noi e non avranno nemmeno bisogno di sapere da quale mondo atroce noi eravamo circondati. Questa è la poesia di cui parlava. Scopro dalla finestra lo spigolo di una gronda in una casa invecchiata che è di legno corroso e piegato da strati di tegoli. Rondini vi sostano qualche volta. Qua e là, sul tetto, sui giunti e lungo i tubi, gore di catrame, calcine di misere riparazioni. Ma vento e neve, se stancano il piombo delle docce, la trave marcita non la spezzano ancora. penso con qualche gioia che un giorno, e non importa se non ci sarò io, basterà che una rondine si posi un attimo lì perché tutto nel vuoto precipiti irreparabilmente, quella volando via. La gronda, allegoria del sistema e delle istituzioni, troppo vecchie e troppo a lungo riparate nonostante l'evidenza dei danni strutturali, può oggi intendersi come allegoria del sistema capitalistico e liberista. In evidente collasso, il volo di una rondine può farlo definitivamente crollare. Forza che è primavera, questo era il commento di Annalisa Melandri che ha pubblicato questa poesia. Adesso aspettiamo una diretta dal corteo, passo... Che si dice? Il corteo è partito?
Allora sì, il corteo è partito da poco, a breve avremo la prima diretta per capire meglio il numero del corteo e soprattutto per capire anche meglio le istanze di questo corteo e di sentire gli umori delle persone che ci stanno. Nel frattempo sì, vogliamo rileggere questa cosa perché... Abbiamo un attimo dei problemi.
No, più che altro perché abbiamo detto prima che ci sono usciti due appelli per il corteo di oggi. Parallelamente però a Palermo, Milano, Roma e tutta Europa si muove l'Euromayday 2009. Su italy.euromayday.org leggiamo 1 maggio 2009 di nuovo Mayday. Rotta verso il futuro, nella City di Londra e nelle strade di Atene, nelle università e scuole che cavalcano l'onda dei movimenti per il diritto al sapere e alla formazione, l'Europa si solleva contro il neoliberismo e i suoi disastri. Abbandoniamo la nave liberista che affonda e usciamo dalla crisi con nuovi diritti. La sicurezza che vogliamo si chiama reddito, diritti nel lavoro e oltre il lavoro, cittadinanza per i migranti, diritto alla casa, scuola e sanità pubbliche e di qualità, trasporti gratuiti, conoscenza e formazione libera e condivisa, tutela della salute sui luoghi di lavoro. In questo 2009 italiano, all'orizzonte scorgiamo più precarietà, vessazioni contro i migranti, paura del futuro, intolleranza sociale. Eppure il consenso dei sudditi nei confronti dell'imperatore aumenta. La crisi viene vissuta come un elemento alieno, come se noi non contassimo niente, nel bene e nel male e nell'economia globalizzata. Nel frattempo, la direzione in cui si muovono i governi europei è chiara: proteggere con miliardi di euro le banche e le imprese che hanno provocato la crisi. In questi anni la finanziarizzazione dell'economia ha definitivamente trasformato il profitto in rendita e saccheggio. Per questo è ancora più urgente una battaglia europea, oltre che italiana, per l'accesso a un reddito sociale incondizionato, sotto forma di denaro e anche di accesso a un pacchetto di servizi e beni comuni essenziali. La risposta di Tremonti, Dio, patria e famiglia, è un abile modo di non toccare i veri problemi sollevati dalla crisi. Il governo ha attaccato il contratto nazionale, limitando il diritto di sciopero. Le imprese ristrutturano e precarizzano, licenziano e non rinnovano i contratti precari, non investono, ma cercano solo disperatamente di salvare i profitti. Il piano casa del governo è un regalo alla speculazione, non offre risposte alla crisi abitativa, soprattutto ai precari, giovani, single, migranti, che rivendicano il diritto all'abitare. Il centrodestra propone meno diritti e qualche aggiustamento degli ammortizzatori sociali. Il centrosinistra, capitanato da Franceschini dietro cuor di leone, ne propone l'allargamento. Ma ammortizzatori che si applicheranno solo a una piccola percentuale dei lavoratori servono di più alla propaganda confindustriale che ai precari. Dalle strade di Roma, Milano e Palermo la Mayday lancerà un percorso di analisi, di agitazione, di critica a un modello di sviluppo insostenibile. Noi precari e precarie, nativi o migranti, viviamo tutti i giorni la precarietà sulla nostra pelle. Abbiamo il diritto di dire a cosa aneliamo. Vogliamo cittadinanza e vogliamo un welfare che sposti i diritti dal contratto verso la persona. Chiediamo la garanzia del reddito per poter rifiutare i lavori a più alto tasso di sfruttamento e sfuggire ai ricatti che ci impediscono di generare conflitto, lottare per i nostri diritti e per la riappropriazione dei beni comuni. Casa, conoscenza, formazione e informazione, mobilità, socialità, spazi pubblici. Questo era l'appello dell'Euromedia 2009. E stiamo sempre aspettando la diretta dal corteo.
Sì, infatti quando... Sono oramai le ore 12, mi sembra che siamo pronti con la prima telefonata. Pronto?
Vai, Jenny.
No, no, noi ti sentiamo bene.
Sì, sì, comunque alcuni compagni stanno attaccando degli striscioni durante il corteo, durante il percorso, con le nostre rivendicazioni. Peraltro direi che tutti gli spezzoni hanno dei slogan molto radicali, soprattutto in riferimento alla crisi. Direi che anche ragazzi, non mi sento più, compagni.
Va bene, Gennaro, ti ringrazio.
Interrompiamo per anche migliorare un po' l'aspetto tecnico di questa diretta, questo primo collegamento con il corteo in partenza da Piazza Cavour. Come avete sentito, il corteo è partito da almeno 15 minuti e sta continuando il suo percorso per giungere tra qualche ora, supponiamo, a Piazza Plebiscito. Continuiamo questa lunga diretta, intanto passiamo un po' di musica e ritorneremo dal vivo con il microfono e con le telefonate tra qualche istante.
Look on the woman where you got. Take out the woman, you're the media. The sushi, she jump on the Jamaican island. And then you sit down and relax. Yes, and it's true. Can't go nowhere, I stay true. Yes, and the man have a round and bend go. Scrape up on the and scrape up on two. And she have been down low. So, girl, if your man give you a problem.
You kill them with you now. No.
Girl, if you're fed up with your boyfriend.
Kill them with you now.
Right here. It's good for us.
E siamo andati alla ricerca di un articolo che parli del corteo di oggi. Ovviamente su Repubblica Nazionale non c'è scritto niente, ma su Repubblica Napoli ci sono due articoletti. Il primo è addirittura in seconda pagina, e non è un caso che sia in seconda pagina, dato che parla sostanzialmente non tanto del lavoro o del primo maggio, ma del fatto che c'è Celestini che canta il blues della monnezza a Piazza Dante oggi pomeriggio. Quindi 5 ore di musica in Piazza Dante dalle 21 a mezzanotte. Si alterneranno sul palco Ezesi, Frank High Energy, Ascanio Celestini, Zulu ed Enrico Capuano, ma la festa comincerà alle 19 con gli emergenti SOS, Libera Velo, Bicomè, Ficu Fresche e Massimo Ferrante. L'ingresso è libero. Si tratta della manifestazione conclusiva della rassegna Lavoro non lavoro, svoltasi a partire dal 25 aprile, un concerto per ogni capoluogo di provincia, migliaia di spettatori. Di Celestini è appena uscito il libro Lotta di classe, il suo film Parole sante, bla bla bla. Attivo nel movimento contro l'installazione della discarica a Chiaiano, l'attore e autore romano ha prestato la sua voce al documentario di Nicola Angrisano, Una montagna di balle. L'intervento di Celestini e della sua band di Piazza Dante si apre, racconta l'attore, con un pezzo chiamato Blues Trash, che comincia così: benvenuti nel paese di Monnezza, dove tutto è Monnezza. Non è soltanto di Napoli che si sta parlando, tutte le società in cui viviamo sono divenute cumuli di rifiuti. Ecco, sentiamo, non so se l'audio è disturbato dal passaggio di penso 3 o 4 elicotteri, per quanto fossero rumorosi, non sia mai i lavoratori dovessero, non lo so, perché poi che ci fanno con gli elicotteri? Li riprendono oppure ci buttano le bombe addosso? Vabbè, andiamo avanti con quello che Repubblica dice del primo maggio, o meglio di Ascanio Celestini. Ah, si dice che stia arrivando il Premier a Napoli. Minchia, voci di piazza dicono che sta arrivando il Premier, il nostro leader. E che ci fa qua? Perché viene qua? Che pure.
Forse c'è tanta gente al corteo. Forse la presenza al corteo è massiccia e vuole approfittarne per indirizzare la conversazione sui giusti binari.
Tutto io, la crisi non esiste.
Aspetta. No.
Si è spinto il microfono.
No, nel frattempo stiamo cercando ancora di metterci in contatto con
gente del corteo,
studenti, compagni, lavoratori. Al momento cercheremo anche di chiamare qualche lavoratore se ci riusciamo.
sarebbe il caso, il caso qualche veramente. Precario, qualche precaria, precaria, soprattutto magari incinta. Andiamo avanti con la lettura. Andiamo avanti con la Repubblica che parla di Ascanio Celestini invece di parlare del primo maggio. Per fortuna Ascanio Celestini parla del primo maggio e quindi si sono riportate le parole di Celestini, che dice: il primo maggio è sempre la festa dei lavoratori, ma è giusto affrontare anche altre tematiche, cominciare a ragionare sul fatto che non è soltanto un'occasione per fare festa in modo rituale. Io dico d'accordo, divertiamoci, ma intanto riprendiamoci un pezzo di società, recuperiamo una dimensione di socialità che in questo paese sembra in gran parte si sia perso. Pensiamo alle lotte di Chiaiano, ai presidi contro la discarica, insiste l'attore. Non si trattava soltanto di cercare di fermare una mostruosità, aggiunge, ma anche di tornare a pensare che la politica sia anticipazione dei problemi, non solo gestione del potere. Ecco la diretta, sì. Con chi siamo collegati?
Siamo collegati con Claudia. Ciao Claudia.
Coro, faccio sentire l'atmosfera com'è. Claudia, diciamo, qua in regia notavamo che non abbiamo capito niente di quello che stanno dicendo, però la musica, la musicalità di questo coro ci piace. Senti un po', ma com'è, quanto si sente l'effetto, insomma, del periodo contemporaneo, no? Tu parlavi prima della crisi strutturale del capitalismo. Quanto secondo te questo primo maggio è radicale rispetto a quelli passati? Quanta rabbia c'è in piazza oggi?
Le lotte che possiamo vedere in tutta Europa con
Ok Claudia, ti ringrazio. Ciao, ciao, a dopo. E allora sì, ringraziamo anche le compagne che sono qui nel corteo e ci stanno dando un contributo davvero grande per questa diretta. Ricordiamo oggi il 1° maggio, Media Center Indipendenti Napoletani si ritrovano al laboratorio occupato SCA. Dopo aver allestito un media center stiamo cercando di darvi più informazioni possibili riguardo il corteo. Abbiamo già circa un numero, sono circa 8.000 le persone che sono scese in piazza stasera, stamattina, e a breve avremo anche altre interviste dei compagni che sono lì in corteo. Magari, perché no, un lavoratore, se avremo un numero, anche perché ricordiamo che oggi è il giorno in cui si ricordano soprattutto anche i precari, gli inoccupati, i disoccupati, ma soprattutto i morti sul lavoro che continuano ad aumentare giorno dopo giorno. E ricordiamo quindi che il corteo adesso sta svolgendo, è arrivato all'altezza quasi di via Pessina. Sono circa 8.000 i compagni che sono scesi in piazza stamattina, quasi tutte le realtà del movimento campano.
Abbiamo
un'altra diretta, sì.
Luca.
Vai Luca.
Aspetta, metti lo sto parlando.
Ci sei Luca?
Luca, raccontaci l'atmosfera, come si sta in piazza?
Ripeti la domanda.
Volevamo sapere com'era l'atmosfera di piazza oggi. L'atmosfera, Luca, come si sta in piazza?
È una bella piazza, molto numerosa, non sicuramente non è stato colpito da quanto gente uscita in piazza, non me l'aspettavo. Adesso c'è una bella atmosfera.
Luca, senti, più o meno quanti ne siete? Quanti ne siete giù in piazza? E in questo momento dove vi trovate?
In questo momento siamo all'inizio, a Piazza Garibaldi.
A Piazza Garibaldi, ho capito. Va benissimo, senti, allora mi vuoi raccontare qualche altra cosa? Come si sta svolgendo il corteo? È tutto tranquillo?
Ok, grazie mille Luca. Ti chiamiamo magari più tardi per qualche aggiornamento. Questo è importante, essere qui, Mina, dal laboratorio occupato SCA, per curare la diretta dal corteo, collegamenti con il corteo che sta a Piazza Cavour, del quale neanche la Repubblica Napoli ha parlato oggi. Gli unici articoli relativi al 1° maggio sono dedicati ad Ascanio Celestini, che verrà a cantare il blues della Monnezza a Piazza Dante, e al fatto che la Chiesa si è schierata con gli operai rispetto alle manifestazioni previste oggi, delle quali si parla ma soltanto relativamente alle iniziative dei sindacati CGL, CISL e UIL. Passiamo magari un po' di musica e poi restate in collegamento con Mina in diretta dal laboratorio occupato SCA per raccontarvi del corteo.
need somebody.
Help!
Not just anybody.
Help!
You know I need someone.
Help!
When I was younger, when so I much younger than today,
I never needed
anybody's help in any way.
come from? All the lonely people, where do they all belong?
Sky's I sit and dream while back.
uno deve stare per forza in salita.
All in me. Love is 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 Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude.
E quando sono oramai le ore 13, come vedrete dalla, probabilmente anche dallo streaming video che siamo riusciti a mettere su, la manifestazione è finita e a centinaia le persone che stanno defluendo dalla manifestazione, che ricordiamo è terminata a Piazza Matteotti, stanno transitando qui fuori al laboratorio occupato SCA, dove avevamo allestito una postazione Media Center per tentare di aggiornarvi un po' sull'evoluzione di questo primo maggio napoletano. Avete sentito probabilmente i collegamenti telefonici che abbiamo tenuto con alcuni corrispondenti all'interno della manifestazione, avrete un po' ascoltato la rassegna stampa che a sprazzi abbiamo letto alternandola un po' di musica. Tra qualche minuto proveremo un po' a far parlare invece le persone che transitano qui fuori al laboratorio occupato SCA, per dare un po' il polso di quello che significa a Napoli vivere oggi, in un anno particolare di crisi, in una città dove la crisi c'è sempre stata, vivere oggi una giornata del primo maggio, una giornata del lavoro, ma soprattutto una giornata del non lavoro e una giornata dei morti sul lavoro. I giornali invece mainstream, la Repubblica, il Corriere del Mezzogiorno, davano ampissimo risalto al concerto che si terrà a Piazza Plebiscito, che forse si sta tenendo in diretta dal San Carlo l'orchestra di Muti, un altro enorme sperpero di denaro. L'aspetto di spettacolo e di musica riguarda anche un po' le aree che in maniera antagonista si muovono in città, e ricordavamo il concerto spettacolo con Ascanio Celestini stasera a Piazza Dante, e invece al presidio di Chiaiano anche è stato allestito un palco dove alcuni artisti si esibiranno. È interessante quello che diceva Celestini appunto su Repubblica, parlando di questa iniziativa del primo maggio e quindi anche dello spettacolo che terrà a Piazza Dante. Il primo maggio, sostiene Celestini, è sempre stata la festa dei lavoratori, ma è giusto affrontare anche altre tematiche, cominciare a ragionare sul fatto che non è soltanto un'occasione per fare festa in modo rituale. Io dico d'accordo, divertiamoci, ma intanto riprendiamoci un pezzo di società, recuperiamo una dimensione di socialità che in questo paese sembra in gran parte si sia persa. Pensiamo alle lotte di Chiaiano, ai presidi contro la discarica, insiste l'attore, non si trattava soltanto di cercare di fermare una mostruosità, aggiunge, ma anche di tornare a pensare che la politica sia anticipazione dei problemi, non solo gestione del potere. Questo è quello che diceva Ascanio Celestini su un'intervista a Repubblica Napoli. Vi ricordiamo Ascanio Celestini stasera a Piazza Dante, dalle ore 21 fino a mezzanotte, si alternerà con Ezezi, Frankie High Energy, Zulu ed Enrico Capuano, ma la festa comincerà già alle ore 19 con gli emergenti SOS, Libera Velo, B con Mi, Ficu Fresche e Massimo Ferrante, che proprio non è un emergente avendo almeno 50 anni. È comunque un artista valente, importante, una importante testimonianza del panorama ricco musicalmente che si muove in città. Invece di Ascanio Celestini, del quale vi leggevamo l'intervista, ricordiamo che è appena uscito un libro, Lotta di classe, il suo film Parole sante racconta il precariato dei call center, e Ascanio invece ha anche prestato la sua voce al documentario di Nicola Angrisano, Una montagna di balle, che in Su TV prossimamente in uscita, dopo aver lungamente lavorato a questo documentario che tenterà un po' di dare il conto di questo lungo arco di tempo in cui da una parte la pubblica amministrazione cercava di gestire una emergenza creata su misura, dall'altro i comitati provavano un po' a cercare di dal basso di mobilitare le coscienze e le intelligenze, spiegando quali sono invece i reali rischi di un inceneritore che invece Berlusconi millanta quotidianamente di aver inaugurato in questi giorni ad Acerra. Mentre sono oramai passate le ore 13, sempre in diretta qui dal laboratorio occupato Scala con questa sì, c'è invece, dicevamo, un'altra diretta ancora dalla manifestazione. Pronto?
Un attimo solo.
Pronto? Un piccolissimo problema.
Ecco Claudia.
Pronto?
Dani!
Ecco, senti. Ma c'è un...
Fammelo parlare subito.
Ecco qui.
Compagno della Megaride.
Un compagno dei cantieri Megaride. Pronto? Ecco, buongiorno, siamo in diretta da questa postazione presso il laboratorio occupato Sky. Stavamo un po' cercando di riassumere i contenuti di questa giornata di lotta del primo maggio. Quali sono i contenuti da voi portati in piazza e qual è un po' la sensazione rispetto a questa manifestazione che si è appena conclusa oggi a Piazza Matteotti?
Sicuramente è una sensazione estremamente diversa rispetto a quella esperienza dell'anno scorso, dove la parte dei lavoratori, la gente è stata molto diversa, infatti l'anno scorso avevamo un corteo parete, era in sostanza una festicciola, noi ci avessimo un corteo molto più militante, con parole d'ordine più chiare, e, diciamo, l'effetto della crisi è, sicuramente ha avuto il suo, una sua risposta oggi in questo primo maggio, veramente diverso, molto più politico rispetto agli anni scorsi.
Va bene. Va bene, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento di Cantieri Megaride. Hanno partecipato allo spezzone, appunto, che nel primo maggio ha condotto questo lungo corteo da Piazza Cavour e che è attualmente terminato a Piazza Matteotti. La nostra webcam Mina TV vi invece documenta del flusso di persone che in questo momento salgono verso la piazza, lasciando il luogo dove si è conclusa appunto la manifestazione. Ancora un po' di intrattenimento musicale, proveremo poi a capire se ci sono altri aggiornamenti dal corteo o delle testimonianze in piazza di lavoratori e lavoratrici. Arizona, a horse in California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Jojo.
Get back home, Loretta. Get back, get back.
people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something.
La diretta video che in questo momento riprende Piazza del Gesù. Il corteo è a pochi metri da qui, sta passando in questo momento diretto verso Piazza Trieste e Trento. Continuiamo con un po' di rassegna stampa. Il tema ovviamente è il lavoro. Il 24 ore, il Sole 24 ore dedica alcuni articoli alla faccenda. Il primo dei quali intitolato 12 milioni moderni schiavi di Nicoletta Cottone. Sicurezza, relazione del Copasir. In Italia è il traffico di persone la terza fonte di reddito per le organizzazioni criminali dopo armi e droga. L'allarme di Rutelli sulla tratta di esseri umani, in maggioranza minori e donne. Comprati, venduti e sfruttati sul fronte sessuale o del lavoro sono schiavi moderni, come li ha definiti Francesco Rutelli, presidente del Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, illustrando ieri a Montecitorio le 110 cartelle della relazione sulla tratta di esseri umani, un fenomeno in crescita in tutto il mondo che minaccia la sicurezza. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima in 12 milioni e 300 mila le persone sottoposte a sfruttamento lavorativo e sessuale. Si tratta per l'80% di donne e ragazze. Inoltre la metà dei casi minorenni, che spesso scompaiono nel nulla. Un fenomeno che Rutelli definisce tra le prime tre forme di reddito per mafie e criminalità nel mondo, insieme al traffico di droga e di armi, che va colpito e combattuto con la collaborazione internazionale, ma che secondo stime dell'UNODC sarebbe diventato il secondo business illecito globale dopo il narcotraffico. In Italia, tra il 1998 e il 2008, sono stati realizzati 12.517 programmi di sostegno a vittime di tratta, dei quali 938 minori, che hanno trovato un nuovo impiego soprattutto nei servizi sociali. E le statistiche italiane sono agghiaccianti. Nel 2007 in Italia sono state 1.265 le persone denunciate per il reato di riduzione in schiavitù, 108 per alienazione e acquisto di schiavi, 645 per sfruttamento della prostituzione minorile, 278 per tratta di persone. Soprattutto donne e bambini sono prigionieri dei trafficanti, ingannati, costretti e poi schiavizzati, obbligati alla prostituzione, all'accattonaggio o al lavoro nero. Nel caso dei minori venduti o affittati, sfruttati per compiere attività illegali o scomparsi nel nulla. Ci sono network criminali che gestiscono le varie fasi di reclutamento, trasporto e sfruttamento, che acquistano e vendono le vittime o le scambiano con altri gruppi criminali, che rapiscono, torturano, stuprano per ridurre schiavitù, arrivano all'omicidio. È il mercato clandestino di persone. E il mercato clandestino di persone potrebbe essere gestito anche da organizzazioni terroristiche, soprattutto negli Stati Uniti. Alcune organizzazioni fondamentaliste si starebbero inserendo in questi traffici, ha detto Rutelli, per adesso con funzioni logistiche piuttosto che operative. E l'Italia è un paese particolarmente vulnerabile perché è luogo di transito di forti flussi migratori. C'è una foto di Rutelli al termine della pagina. Le misure di contrasto, scusate, non riesco a leggere bene perché il sole non mi consente di visionare il monitor del PC. Creazione di un organismo per centralizzare la raccolta dati e raccordare l'azione di contrasto e assistenza alle vittime. Introduzione del reato di danneggiamento, soppressione, occultamento, detenzione, falsificazione, procacciamento di documenti di identità e viaggio per facilitare la tratta. Estensione delle misure di assistenza ai familiari delle vittime di tratta, compreso il permesso di soggiorno di ricongiungimento. Sempre il Sole 24 Ore, per voce di Orazio Carabini, dedica un articolo a sempre alla stessa questione: il lavoro, donne precarie e immigrati, le tendenze di 15 anni tra partecipazione femminile, di vari retributivi e fisco penalizzante. Tutto cominciò il 23 luglio del 93. Questo giorno non solo fu firmato l'accordo tra le parti sociali per riformare la contrattazione, ma si avviò un processo che ha introdotto dosi crescenti di flessibilità sul mercato del lavoro. Negli ultimi 15 anni, moderazione salariale ed elasticità di impiego del lavoro hanno prodotto un sensibile aumento dell'occupazione in un periodo di bassa crescita economica, con la conseguente stagnazione della produttività, prodotto per addetto. Ma il mercato del lavoro è cambiato profondamente e ora si trova ad affrontare un periodo in cui le tendenze strutturali saranno sovrastate da quelle congiunturali, perché con la recessione la disoccupazione aumenterà e a farne le spese saranno soprattutto i lavoratori temporanei e gli immigrati. 1. Aumentano gli italiani attivi, quelli che vogliono lavorare, e aumenta il numero di quelli che riescono a lavorare, o almeno è stato così finché non è arrivata la crisi. Dal 95 al 2008 gli occupati sono aumentati del 17%, erano 23.367 milioni alla fine dell'anno scorso, contro poco meno di 20 milioni all'inizio del 95, dopo la precedente recessione. La modesta crescita delle retribuzioni reali al netto dell'inflazione e la maggiore flessibilità del mercato, facilità d'assunzione e di interruzione del rapporto, assicurata da numerose leggi di riforma, hanno reso più conveniente per le imprese l'utilizzo del lavoro rispetto al capitale. Anche il tasso di disoccupazione si è molto ridotto, da più dell'11% del 2005 al 6,7% del 2008. Il quadro è destinato a cambiare nel 2009 e nel 2010, con un aumento dei disoccupati che dipenderà dalle dimensioni della cautela della caduta del PIL e della velocità della ripresa. 2. Negli ultimi 15 anni, secondo l'Istat, il tasso di occupazione femminile, cioè la percentuale delle donne che lavorano, è salito da 37,8% a 47,2%, mentre per gli uomini nello stesso periodo è passato dal 68,3% al 70,3%. Quasi 2 milioni di donne in più hanno trovato un impiego, sebbene i servizi sociali forniti dallo Stato per facilitare l'occupazione femminile, gli asili in particolare, non abbiano fatto progressi nel periodo. Ha giovato soprattutto la diffusione del lavoro a tempo parziale. Dal 93 a oggi le lavoratrici dipendenti part-time sono poco più che raddoppiate, passando da poco più di 1 milione a 2,12 milioni, dal 19 al 28% del totale delle donne con un'occupazione dipendente, un fenomeno che non ha toccato la componente maschile delle forze di lavoro. Un lavoratore su 4 è autonomo, il numero è rimasto stabile, intorno a 6 milioni, ma la percentuale, 25%, non ha confronto negli altri paesi, 10% medio. Sono invece aumentati i lavoratori dipendenti, soprattutto quelli a termine conosciuti come precari o cocopro, che ormai sono ben 2,3 milioni, il 10% degli occupati totali e il 13,2% di quelli dipendenti. Negli ultimi 15 anni i lavoratori a termine sono cresciuti del 59% contro il 13% dei lavoratori a tempo indeterminato. Ed è qui che la flessibilità si fa più sentire. Il ciclo economico incide sensibilmente sull'andamento di questa componente. Il crollo dei giovani, 4. È quasi un crollo quello della partecipazione dei giovani sotto i 25 anni al mercato del lavoro. Negli ultimi 15 anni, secondo l'Istat, il numero dei giovani attivi, cioè che lavorano o cercano un lavoro, è passato da 3,45 a 1,87 milioni. Il tasso di attività è sceso di 11 punti. Gli occupati sono scesi di 1 milione, passando da 2,5 milioni a meno di 1,5 milioni. La disoccupazione dei giovani è oggi pari al 23,9% in Italia e al 36,8% nel mezzogiorno. La fascia d'età, che va dai 25 ai 54 anni, ha fatto segnare un forte incremento, 5%, sia del tasso di attività media del tasso di occupazione. Quella che va dai 55 ai 64 nel 2002 ha invertito la tendenza grazie alle politiche mirate a posticipare il pensionamento. Nel pubblico le retribuzioni sono cresciute di più. Numero 5. Le retribuzioni negli ultimi 15 anni non si sono mosse allo stesso modo nei vari settori dell'economia. Secondo il CNL, se si fa 100 il 1993, nel 2007 le retribuzioni erano salite per il complesso dell'economia a 150,9. Se i comparti industriali in senso stretto sono rimasti allineati 150,4, le costruzioni si sono fermate al 143,5, il credito assicurazione al 141,2. I balzi più significativi li hanno compiuti due settori in cui la prevalenza del pubblico è ampiamente prevalente: l'istruzione 172,6 e la sanità assistenza sociale 156,3. Eccessiva la forbice degli stipendi. Quanto guadagna un manager rispetto al dipendente medio? La domanda è risuonata spesso in questi anni anche nei palazzi della politica. L'IRES CGL ha provato a rispondere. I primi 100 manager guadagnano 100 volte quanto guadagnano operai e impiegati. Negli ultimi anni il divario retributivo tra la punta e la base della piramide si è molto allargato. Bonus, benefit, buone uscite hanno dato a un'elite di super manager la possibilità di guadagnare in un anno quanto gran parte della popolazione non guadagna in una vita, non sempre con un aggancio ai risultati della loro impresa, e quando è arrivata la crisi è arrivata anche la resa dei conti. Il manager nel mirino. La stagione d'oro dei manager, più posti e soprattutto più soldi, è finita ed è arrivato il tempo della sofferenza. Sono state 1.550 le risoluzioni contrattuali assistite della Feder Manager nel primo semestre 2009. Proiettate su base annua sono 6.200 contro le 3.578 del 2008 e le 2.867 del 2007. E si stima che siano solo il 60% del totale. E inoltre sempre più frequente, aggiunge Giorgio Ambrogioni, presidente di Feeder Manager, il declassamento a quadro. Le imprese dicono al dirigente: se non ti fai declassare ti licenzio, e il dirigente accetta. Anche perché la realtà retributiva della categoria è ben diversa da quella dei top manager di cui si legge nei bilanci delle società quotate. La media è 120.000 euro, 5.000 euro netti al mese, e gli ultimi accordi si sono conclusi con la rinuncia ai bonus e la riduzione dei benefit. Il numero dei manager è in netta diminuzione, nell'industria, nelle utility, nella finanza. Le piccole imprese, conclude Abrongioni, sono le prime a rinunciare ai dirigenti. Le famiglie azioniste riprendono il comando, rinunciando al contributo di professionalità che il manager può portare. Più forte è il peso degli immigrati. Negli ultimi anni la tenuta dell'occupazione si deve soprattutto agli immigrati. Mancano dati precisi, ma il presidente dell'Istat Biggeri ha detto in un'audizione al Senato che nel biennio 2007-08 si è registrato un forte incremento della componente straniera e un calo in quella nazionale. Anche tutto, malgrado le apparenze, non è possibile però parlare di sostituzione di manodopera italiana con personale proveniente dall'estero. Le due tendenze opposte si registrano infatti in settori di attività e in profili professionali molto diversi tra loro. È quello che Giuliano Cazzola, senatore PDL, chiama il problema del lavoro rifiutato. Nel paese del precariato, dove i giovani sono descritti come schiavi moderni, vi sono dei lavori stabili, ben retribuiti, a volte persino nel pubblico impiego, che vengono rifiutati. Secondo un'indagine Union Camere Excelsior, il 65% dei posti da infermiere fatica a essere coperto, come il 53% dei saldatori o il 50% dei verniciatori e dei carrozzieri e il 42% dei cuochi. In parte è un problema di formazione, ma molto dipende dal fatto che gli italiani rifiutano quel tipo di lavoro. Su questo io avrei dei dubbi perché sono studentessa, ventenne, e sinceramente non rifiuto nessun tipo di lavoro, però è vero che se il numero di impiegati stranieri aumenta non è certo perché in qualche modo tendono questi ultimi a sostituire la manodopera italiana, anche se è chiaro che laddove la manodopera straniera risulta essere manodopera mal pagata e sfruttata, tra un giovane italiano pur disposto a piegarsi a qualsiasi tipo di sfruttamento e uno straniero che invece non avanzerà mai nessun tipo di richiesta, il padrone cosiddetto tenderà sempre ad assumere la manodopera più a basso costo, chiaramente. Andiamo avanti con la lettura dell'articolo. La piaga eterna dell'evasione fiscale: il 35% dei contribuenti nel 2007 era nella no tax area, dichiarava cioè meno di 10.000 euro di reddito, e 58,4, quasi 24 milioni, si colloca nella fascia che va dai 10.000 ai 40.000 euro. Solo il 2% dichiarava più di 70.000 euro e solo lo 0,9% ne dichiarava più di 100.000. I ricchi veri quelli oltre 200.000 euro erano solo 69.000, in larga parte lavoratori dipendenti e pensionati. Possibile? Passano gli anni e la questione fiscale non si risolve. L'evasione continua a essere elevata e le imposte non diminuiscono. Secondo l'Istat, nel 2007, il carico fiscale contributivo sulle famiglie ha toccato un massimo storico del 29%. Meno morti sul lavoro, ma sempre troppi, al lavoro si muore, meno, ma si muore ancora. Se nel 2001 i casi di infortunio con conseguenze mortali sono stati 1546, nel 2008 sono stati, secondo l'INAIL, 1140 contro i 1207 del 2007. Il trend è in calo e non bisogna dimenticare che questi dati includono gli incidenti avvenuti nel percorso casa-lavoro, un terzo del totale del 2007. Nel confronto internazionale l'Italia, malgrado il costante miglioramento degli ultimi anni, non fa una bella figura. Gli ultimi dati disponibili risalgono al 2004, con 944 casi mortali, esclusi quelli del tragitto casa-lavoro. Era prima nella classifica UE, davanti alla Germania e Francia. Poi ci sono gli infortuni, che restano intorno a 900.000 casi l'anno. E questo era il Sole 24 Ore, oggi 1 maggio, dedicato appunto ai giorni del lavoro. Ma passiamo a qualche notizia un po' più divertente, Robby C, perché non ce la leggi tu? Non so se hai già sentito parlare di questa storia, il premier che ama farsi chiamare papi dalla Repubblica di oggi.
Devo leggerla.
Ti va, se ti interessa. È un po' un modo per analizzare la faccenda, perché abbiamo appena letto una serie di dati del Sole 24 Ore su quanto tragica è la situazione lavorativa in Italia, e quindi niente, il giorno del lavoro ci piaceva anche in qualche modo ironizzare su quello che combina il nostro premier. Ricordiamo che oggi il premier sarà a Napoli per andarsi a sentire lo spettacolo di Muti al San Carlo. Forse è per questo che ci stanno sorvolando sulle nostre teste.
Sì, era per attirare l'attenzione.
Sta arrivando Berlusconi. Vabbè, l'affare Velini ha molti aspetti che meritano attenzione. Per ragioni di spazio ne posso accennare due. Il primo è pubblico. Il Presidente del Consiglio ha una convinzione più volte ribadita a proposito degli organi parlamentari e di governo. Servono poco, a volte risultano addirittura dannosi, fanno perdere un sacco di tempo. Fin dal primo governo del 94, molti uomini e donne collocati in posizioni chiavi erano clamorosamente fuori posto. Per evitare ogni ciarpame senza pudore, ricordo un esempio alto. Fare ministro per i rapporti col Parlamento un uomo di scontro in prima linea come Giuliano Ferrara fu un evidente miscast. Durò poco. L'uomo, a parte due o tre posizioni chiave, non bada a funzioni e competenze, riempie caselle, ripaga amiche e amici, soddisfa i suoi capricci. Per il resto, conta soprattutto su se stesso, divorato con me dalla sua egolatria. Il risultato è che in 15 anni di vita politica, se si escludono alcuni provvedimenti di autotutela, non ha lasciato una sola impronta che possa definirsi, non dico storica, ma almeno significativa. Poi c'è l'aspetto privato, come minimo a due facce. La moglie legittima, Veronica Lario, che ormai tratta con irata estraneità. Si deve presumere che solo il futuro patrimoniale e manageriale dei suoi tre figli, i due più grandi sono di precedente matrimonio, impediscano una sperimentazione definitiva. C'è infine Anna Letizia, mamma della 18enne Noemi, la quale lancia messaggi ambigui. Come ho conosciuto il presidente? Non chiedetemelo per favore, consentiteci un po' di privacy, come persona, come famiglia e come madre. Le mie foto? No, non amo darle, se vuole può farle uscire lui, papi. Chissà perché papi anche lei, come sua figlia. Vabbè, è un articolo, cioè una notizia su cui hanno ironizzato parecchio oggi, diciamo, in giro per la rete, anche l'Unità dedica a questa, in realtà Marco Travaglio sull'Unità dedica un trafiletto intitolato Il Cavaliere di Arthur. Chissà com'è stato il ritorno in ufficio del papà di Noemi dopo la festa del 18° compleanno della ragazza, con visita a sorpresa di Al Tappone, che lei chiama eloquentemente papi.
Al Tappone.
Figurarsi i frizzi e lazzi dei colleghi. Ciao papi, tutto bene in famiglia papi? Il mio capitato è stato pure calunniato come vecchio autista di Craxi, falso ovviamente. Insomma, una catastrofe per il povero uomo. Per il cavaliere di Arcor invece, lo scandalo delle selezioni per le europee, decisamente più corrive,
Errore di stampa
che non riusciamo a decifrare. È stato prontamente trasformato nell'ennesimo trionfo dalle TV e dalla stampa al seguito, che hanno evitato di collegarlo alle denunce di Guzzanti Senior sulla mignottocrazia.
Questa è una disciplina da analizzare.
E alla notizia del padre di un'altra fanciulla che si è dato fuoco dinanzi a Palazzo Grazioli perché la figlia si è vista negare una candidatura promessa in cambio di non si sa bene cosa. Da quando ha chiuso il bagaglino e il Ministero delle Pari Opportunità e l'overbooking, i posti disponibili scarseggiano. Che ne dica la signora? Come papi chiama la moglie. Che ne dica la signora?
Come papi
chiama la moglie. A sfidiarla a dovere ha provveduto Maria Giovanna Maglia sull'apposito giornale La First Lady in Sondo, nemica della maggioranza degli italiani, anziché lasciarlo lavorare danneggia il premier e il governo. L'editoriale trasuda un trasporto sconfinato per Papi, il quale ora dovrebbe dare un cenno di gratitudine a Maria Giovanna, così bisognoso d'affetto. Niente ministeri né sottosegretari, basterà un cenno, un buffetto, un anellino. Conta il pensiero, su via Papi, facci qualcosa anche per lei. Ebbene, in realtà tutti questi articoli sono, diciamo, per introdurre l'articolo che più ci ha colpito, no? Facendoci un giro su internet, che è un articolo comparso sul blog di Femminismo a Sud, un blog di donne siciliane, che intitola oggi La sensibilità del padre rispetto alla faccenda. Vabbè, la vicenda la conoscete, il premier va alla festa di compleanno di una 18enne napoletana che lo chiama Papi e che più parla e più lo rovina questo povero uomo. Veronica Lario, avendo appreso la notizia, dice che suo marito non è mai andato a festeggiare i 18 anni dei suoi figli, nonostante sia stato invitato. Lui racconta che la Little Miss Napoli sarebbe la figlia dell'autista di Craxi. Il figlio di Craxi nega che il padre abbia mai avuto un autista a Napoli. Altri socialisti di vecchia data dicono lo stesso. Resta questa ragazzetta che pubblica foto ai confini della pedopornografia online, dato che le ha messe su Facebook si presume prima che compisse 18 anni, in rete si chiedono dov'è la Carlucci ora, e restano i suoi racconti delle visite in hotel fatte a Berlusconi da lei e sua madre. Oggi conosciamo un altro dettaglio. Lei dice che andava a trovarlo a Roma, sempre da minorenne, immagino, e che lui amava essere ascoltato perché è tanto sensibile il papi. Nel frattempo proliferano discussioni su discussioni e per alcuni e alcune diventa inverosimile che tutti i quotidiani italiani diano tanto risalto alla faccenda. Quello che mi lascia basita è che i giornali ne facciano anche una sorta di costume. Su Facebook è già nato il gruppo che ironicamente dice, e ho riso anch'io per mezz'ora quando l'ho visto, anche io voglio fare il papi di Noè. Sottotitolo, ma va bene anche lo zio. Lei rilascia interviste a destra e a manca e mostra con orgoglio la foto del papi in una posa naturalissima. Dichiara di voler fare televisione e anche politica. Insomma, la figliaccia del papi ha un futuro. Al di là della
storia... Ne siamo certi.
Al di là della storia, della trama, lui, lei, l'altra, e del taglio e cuci col sipparo che non ci interessa per niente, al di là del fatto che tutto ciò sia vero o meno, qual è la lezione che gli italiani e le italiane, scusate il parlare patriottico, traggono da tutto questo? Che gli uomini sono dei gran furbi, che più ne prendono e meglio è, e che le donne sono un po' tutte bagasce. Sante, madri integerrime, sacrificatissime, martiri angelicate o puttane. L'altra lezione importante è che le donne risulterebbero calcolatrici e dunque pessime nel loro modo di costruire il proprio futuro. Questa vicenda ha liberato il sessismo sommerso, persino quello occulto. Lo ha legittimato, ha aggiunto un tassello in più alla costruzione della cultura dello stupro per la quale se mosso il culo allora posso offenderti e pretendere che ne dai un po' anche a me. Gratis, così, giusto perché ti considero puttana. Ho letto rarissime sconcertate analisi e moltissimi commenti veramente perfidi, scritti da uomini e donne. E la risultanza di questa miscela è una metà di veleno che alcune donne liberano nei confronti delle proprie simili per spalleggiare le battutone maschili e l'altra metà di posso farmela, definito in vari modi e con parole differente. È l'Italia, quella educata dai programmi Mediaset, da forum di Rita della Chiesa e Uomini e Donne della Maria di Filippi, dove il pubblico viene direttamente coinvolto e chiamato a processare la donna da mandare al patibolo. Identico schema, identiche conclusioni. È come se si fosse detto: sessisti d'Italia, scatenatevi. E la cosa che lascia di stucco è che la sovraesposizione di questa ragazza e della madre nella migliore delle ipotesi è stata concertata. Viene spontaneo chiedersi come mai l'amorevole papi, che tanto vuole bene a questa creatura, abbia deciso di mettere Noemi in mano ai lupi. Cioè, è lei sotto processo, non lui. Farebbe visibile l'obiettivo di spostare l'attenzione. In Italia è così. Questa vicenda, dunque, mette in evidenza in modo chiarissimo qual è la nostra cultura, di che pasta siamo fatti e da che parte stiamo. Mai dalla parte delle donne. Vabbè, l'articolo va avanti. Volevo concentrarmi sulla questione insomma, legata a tutto questo, cioè fare dei collegamenti. Perché stiamo parlando di questo? Perché ci risulta assurdo, noi siamo qui al laboratorio occupato a SCA a fare la diretta, a portare in qualche modo su internet i contenuti di un corteo che si è tenuto oggi, che si sta tenendo oggi a Napoli, e se apri i giornali in questa giornata leggi soltanto di questo papi e di questa ragazzina che con la propria mamma venerano il premier, il quale premier oggi sarà a Napoli per vedere il concerto di Muti al San Carlo, e quindi nessuno parla di questo corteo. Com'è possibile che lavoratori scendono in piazza il 1° maggio in momento di crisi? È un 1° maggio particolare quello di quest'anno, perché si sa che in tempi di crisi è il lavoro quello che in qualche modo agevola il superamento di questa crisi, a differenza di quanto stiamo vedendo accadere, piuttosto che finanziare in qualche modo, piuttosto che finanziare politiche di lavoro, lavoro non solo garantito ma anche securitario. Sappiamo quanto sia in qualche modo pregnante il problema della sicurezza sul lavoro in Italia. In tempi di crisi, dicevo, vengono finanziate le banche piuttosto che i lavoratori. Passiamo un po' di musica, perché magari abbiamo parlato troppo. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sotano ci abita qua. 100 passi ci sono da questa notte, 100 passi.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Perciò dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Era una notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Cento passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4,
addio, addio, è un bicchiere elevato al cielo d'Irlanda e alle nuvole gonfie, un nodo alla gola ed un ultimo sguardo alla vecchia Annalife e alle strade del porto, un sorso di birra per le verdi brughiere e un altro ai mocciosi coperti di fango, un brindisi anche agli gnomi, alle fate, ai folletti che corrono sulle tue strade.
Eccoci, siamo lieti di annunciarvi che, no, non è vero,
no, siamo lieti di ripetere, di ribadire il fatto, abbiamo continuato a sfogliare giornali nel frattempo e non abbiamo trovato niente sul
nient'altro,
di oggi.
Se non che Berlusconi avanza proposte per la brambilla in Parlamento, proprio queste cose fantastiche.
E che viene a Napoli a sentirsi muti e che c'è una diciottenne di capo, dove era?
Non ne voglio proprio, di Portici, che... di Casoria,
figura.
Che è pessima.
Che lo chiama
va bene, vogliamo ricordare appunto che noi oggi siamo qui come Mina, un media center allestito al laboratorio occupato SCA. Abbiamo cercato di rendervi partecipi anche oggi di questa occasione del 1° maggio, dove appunto c'è stato un corteo che ha visto appunto la partecipazione di tutte le realtà del movimento campano napoletano e parte dei sindacati di base. Niente, siamo arrivati in chiusura, il corteo è terminato, erano circa 5.000 i manifestanti di stamattina che hanno continuato a dimostrare e manifestare il loro dissenso riguardo appunto il precariato che attualmente sta distruggendo la classe lavoratrice italiana e che non offre alcuna sicurezza nei confronti dei lavoratori che giorno dopo giorno muoiono sempre di più, infatti sono sempre di più le vittime sul lavoro. Speriamo di rincontrarci presto qui come Mina, Media Center Indipendenti Napoletani. Che c'è da dire più? Vogliamo dare un saluto collettivo a tutti quanti?
Sì, è stata una grandissima giornata.
Poteva essere la fine della nostra chiusura un secondo fa, il momento in cui c'è stato uno pseudo attentato. C'è stato? No, non c'è stato. Sembra che tutto funzioni. E allora, riusciamo a fare questa chiusura? Bene, i nostri tecnici ci stanno informando che in realtà è tutto sotto controllo? Perfetto, allora possiamo salutarvi.
Niente, è stata una bellissima giornata oggi, tra l'altro è uscito anche un bel sole. Niente, anche se i media non parlano di noi, anche se la televisione... No, spegniamo la televisione, strucciamo i giornali, sentiamoci Mina a ogni occasione e andiamo avanti così, alla lotta.
camminavo vicino alle rive del fiume, nella brezza fresca degli ultimi giorni di